Abbiamo ascoltato parole molto potenti. Mi sarebbe piaciuto di rimanere seduto. Qualcuno avrebbe detto alziamoci e adoriamo semplicemente. Vi dico che quando si è seduti e si riceve la parola di Dio con tutto il cuore, accade qualcosa in noi. Opera, l'abbiamo letto, la parola di Dio è potente ed è efficace e devo dire che ha operato. Mi sarei augurato che sarei potuto rimanere seduto nella stanza accanto per ascoltare i miei fratelli. Per ascoltare i miei fratelli che predicano. Mi sono rallegrato con tutto il cuore di questo. Quello che mi ha rattristato un po' è che non lo prendiamo come dovrebbe essere. Anche può darsi che noi lo prendiamo questo nel silenzio, ma pensate a quale parole ci sono state dette, quale pienezza della parola di Dio. Forse ci rallegriamo senza poterlo mostrare, quello che ci è stato dato per grazia è semplicemente grande in paragone a molte migliaia di persone. E dovremmo dare una piccola spinta al nostro cuore e lodare e glorificare il Signore molto di più. Così come detto, la parola è vivente, ci ha resi viventi. Non siamo stati predicati a morte, ma siamo stati portati dalla morte alla vita. E quando questo esiste in noi, dentro di noi, se è diventato realtà, se non è solo verità scritta, ma sperimentata. C'è una verità scritta nella Bibbia, una verità sperimentata. Abbiamo bisogno di entrambe le cose. La verità che si trova nella Bibbia e poi sperimentare questa verità. L'abbiamo ascoltato, è scritto. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Così è scritto, così è vero. Ma se ciò che è vero è scritto è diventato verità sperimentata per noi, e allora è ancora meglio, allora la parola è stata in grado di compiere ciò per cui è stata mandata. Quindi la ricchezza di pensieri che sono già state espresse qui oggi, che sono stati letti dalla parola, è davvero, davvero enorme. È quasi impossibile riassumerli. Ma sarò breve perché non avevo in programma di essere qui stasera, ma ogni volta che posso sono convinto che devo partecipare a ogni riunione. Devo essere sotto la parola di Dio quando ogni volta che posso, e credo che ogni persona che ha timore, il timore di Dio, e se sappia cosa è giusto fare, un giorno nei cortili di Dio val più che mille altrove. e quando entriamo nel suo santuario lo facciamo con un profondo desiderio di incontrare il Signore ed Egli ci incontra nella sua parola. Il pensiero che Dio farà tutto nuovo e poi finisce con i nuovi cieli, la nuova terra, la nuova Gerusalemme. Quando leggiamo Apocalisse 21, il primo versetto, è scritto nel primo versetto del nuovo cielo e della nuova terra. Leggiamo, se continuiamo a leggere, si legge: vieni, ti mostrerò la sposa dell'agnello o la nuova Gerusalemme. Ed ecco, egli vide la sposa. La sposa è la nuova creazione divina e sarà nella nuova Gerusalemme. Questa è la nostra casa. Paolo lo spiega in Galati che la Gerusalemme di qui conduce alla schiavitù. La Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. I pensieri di Dio che ci sono stati dati, rivelati e comunicati nella parola sono numerosi e potenti. Abbiamo spesso detto che la trasformazione inizia nel cuore dell'uomo e termina con la trasformazione del corpo. Coloro che non sono stati rimodellati, resi nuovi, trasformati nel loro cuore, aspettano invano la trasformazione del loro corpo. La trasformazione di una persona, il divino, il nuovo in una persona, inizia nel cuore. Ecco perché Dio parla attraverso il profeta nell'Antico Testamento. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Inizia con il cuore, rinnovato, con il cuore trasformato. E poi Paolo scrive ai Corinti, 1 Corinti 15, la nota parola del versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Chi sono questi tutti noi? Chi sono i veri credenti, coloro che hanno ricevuto la parola di Dio con fede, che hanno permesso che essa operasse su di loro e in loro? Saranno loro a essere trasformati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. Ci è stato detto che il cielo sarà trasformato, che sarà arrotolato, così abbiamo letto. Ma abbiamo anche bisogno noi di essere trasformati nel nostro cuore. La trasformazione inizia nella tua e nella mia anima, con una nuova vita che riceviamo da Dio. In breve torneremo agli altri passi indietro. Credo di aver letto prima in un versetto di Marco capitolo 4, se non sbaglio. Marco capitolo 4, versetti 33 e 34. Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola, secondo quello che potevano intendere. Secondo quello che potevano intendere. Abbiamo ascoltato? Secondo quello che potevano intendere. Il Signore non ha sempre detto tutto a tutti. A secondo di quanto potevano ricevere, di quanto potevano credere, di quanto potevano capire. A cosa servirebbe a un uomo se il Signore gli parlasse per un giorno intero e lui non capirebbe? Il Signore parlava in parabola, lo sappiamo, ma qui si tratta del termine, la parola. Leggo il versetto e poi il versetto 34. Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola, secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Spiegava ogni cosa, non solo di una o due cose, ma di tutto. Adesso chiederemo, dopo questo discorso deve venire ciò quello che ha detto. Egli ci parla ancora oggi e possiamo dire non in parabole, ma apertamente e chiaramente, liberamente, attraverso la rivelazione, attraverso l'illuminazione dello Spirito, attraverso la luce che è caduta sulla parola, perché la luce o la parola stessa è luce, e noi riconosciamo subito quando Dio sta facendo qualcosa con una persona. Se qualcuno non ha rispetto per la parola di Dio, come può Dio parlargli? Non funziona affatto. Prima di tutto l'uomo deve avere rispetto, un rispetto divino, una riverenza per la parola di Dio. Solo allora la parola inizia a diventare una rivelazione per noi. Se non abbiamo rispetto, ed è così che si sentivano gli scribi dell'epoca, a quel tempo. Forse leggerò rapidamente tre versetti dell'ottavo capitolo del Vangelo di Giovanni. Non sono affatto preparato per questo, sono solo venuto per essere qui. Ma in Giovanni 8, versetto 37 è scritto: so che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Avevano le loro parole, avevano più cose da dire di quanto se ne potessero dire, non erano disposte ad ascoltare, e il mondo ne è ancora oggi pieno di tali. Ci sono persone che, se si prendessero il tempo, non smetterebbero mai di parlare, ma stanno parlando al di là di Dio. In primo luogo dobbiamo imparare che alla presenza di Dio nessuna parola umana è valida e nessun essere umano ha nulla da dire, ma solo Dio. E in quel momento incomincia il rispetto, il timore, e il Signore non solo lascia che la sua parola venga a noi, ma che diventi una rivelazione per noi. Nello stesso capitolo, al versetto 43, è scritto: perché non comprendete il mio parlare? Questa è la domanda. Come mai? Com'è possibile che non comprendete il mio parlare? Perché? Perché non comprendete il mio parlare? Non il vostro modo, non il modo del fariseo colto o così via, ma perché non comprendete il mio parlare? Il modo di Dio, perché non comprendete il mio parlare? Poi viene la risposta: perché non potete dare ascolto alla mia parola? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Anche il mondo ne è pieno di queste. Quando prima è stata fatta l'osservazione che la parola di Dio ovunque è vero, al 100%, ma il profeta Geremia scrive: la penna bugiarda degli scribi ha mentito. La parola di Dio è la parola di Dio. Ma cosa ne hanno fatto gli scribi e i farisei? Questo versetto è uno dei più importanti e forse il più significativo di questo capitolo. Perché non comprendete il mio parlare? La risposta: perché non potete dare ascolto alla mia parola? Non erano affatto disposti ad ascoltare. Lo ripeto, il mondo ne è pieno anche oggi. Non vogliono nemmeno iniziare ad ascoltare. Oggi ho letto una frase nel libro dei sigilli composta di tre righe, in cui il fratello Branham dice qualcosa del genere: se presentate o portate la parola a una persona e questa non è disposta ad ascoltare, allora lasciatela stare, perché Dio non ha nulla a che fare con lui. Una persona con cui Dio ha in mente qualcosa sarà pronta ad ascoltare la parola di Dio. E vi leggo questo dal versetto 47. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Amen, amen. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. E qui vediamo chi è nato da Dio. Chi è da Dio, chi è veramente nato da Dio, ascolta le parole di Dio e le crede, e la parola diventa per lui una rivelazione vivente. Il Signore doveva dire questo agli scribi. E gli disse: per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. una dichiarazione dura. Diremo: amato Signore, quello che hai detto è stato poco amorevole. No, l'amore di Dio e la veridicità di Dio appartengono insieme. Dio non può scendere a compromessi. Non può dare una pacca sulle spalle gli scribi e dire: beh, non è così male, non lo vedete, ma continuate così. Non è possibile. La veridicità di Dio richiede che il Signore dica la verità. E l'ha detto ogni volta, e solo la verità può rendervi liberi, e la verità è la parola di Dio. Anche questo versetto è di grande importanza. Chi è da Dio? Tra parentesi, che viene da Dio. Sapete esattamente cosa significa essere un figlio o una figlia di Dio. Chiunque sia generato da Dio, nato da Dio, ascolta la parola di Dio. Poi pensava a questi scribi e dice: per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Ma adesso mettetevi in questa situazione, in questa posizione, uomini che leggevano dalla Torah, uomini che predicavano la parola, che insegnavano al popolo, che conoscevano le scritture. E il Signore dice loro, prima li conferma che sono discendenza di Abramo, e dopo dice: il vostro padre è il diavolo. Che cos'è questo? Discendenza di Abramo da un lato, e poi il vostro padre è il diavolo. Ed è per questo che voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Erano parole che attraversavano il midollo e le ossa mentre ci venivano lette, ma erano necessarie e lo sono ancora oggi per ricordarcelo. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Non si scaglia contro Dio, ma si pone di fronte a Dio e alla sua parola e dice: parla, Signore, il tuo servo ascolta. O come dice Isaia, che ascolta, come ascoltano i discepoli. Ascoltano come ascoltano i discepoli. Discepoli e allievi sono la stessa parola. Ci si siede per imparare, per ricevere istruzioni dal Signore, per essere per ricevere istruzione del Signore. Il Signore ci indirizza queste cose. Gli scribi non ne avevano bisogno e il Signore glielo disse. Ho tralasciato i versetti, ma se volete potete leggere Giovanni 8 da 37 a 47. Il contesto dice tutto. Che possa essere così per noi, che noi siamo da Dio, e perché siamo nati da Dio, ascoltiamo la parola di Dio. Con questo veniamo rapidamente alla lettera di Ebrei. La parola di Dio è più affilata di qualunque spada a doppio taglio. È penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Penetra in ogni cosa e porta a termine una divisione, una Lo abbiamo letto in Ebrei capitolo 4 a proposito del riposo, della disobbedienza e del fatto che non dobbiamo cadere. Poi versetto 12, infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolle, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Il nostro Signore disse in quel tempo: io non giudico nessuno, ma la parola che avete ascoltato sarà il vostro giudizio in quel giorno. Anche noi abbiamo ascoltato la parola di Dio abbondantemente. La parola ci giudicherà. Questo sarà il punto di riferimento, il parametro del nostro giudizio. Non voglio tornare al capitolo 1 perché ciò richiederebbe più di una lezione biblica. Se avete seguito il percorso, sono stati elencati almeno 6 o 7 passi dell'Antico Testamento. Se si volesse dare il versetto 9 a un teologo per rispondere, non so se sarebbe in grado di dire qualcosa. Permettetevi di leggere il versetto 9 senza dire nulla al riguardo. Se mi riesce. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo Dio, ti ha unto con l'olio di letizia. E adesso, perciò Dio, il tuo Dio. E adesso, chi a chi? Cosa è successo? Di cosa si tratta? Oh, che profondità! Quale profondità delle ricchezze della conoscenza di Dio! Permettete un solo pensiero, la parte terrena del nostro Signore, il corpo mortale doveva essere, permettetemi la parola, deificato, doveva diventare partecipe della risurrezione, era un corpo terreno. Su questo corpo è arrivata l'unzione dello Spirito per porre la rivendicazione divina su questo corpo. Torneremo su questo argomento a tempo, in un altro tempo. Dio intendeva riportare allo stato divino figli e figlie che erano esseri umani. Vedrete che è necessario che tutti coloro che vogliono essere trasformati siano riempiti della stessa potenza dello Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti. Questo è l'obiettivo di tutto questo, ma come ho detto, è semplicemente troppo vasto per approfondirlo. E adesso, in questo pensiero, riassumiamo. Dio si è rivelato come essere umano e questa rivelazione umana di Dio doveva avvenire per il nostro bene ed è avvenuta anche perché potessimo essere riportati dalla nostra umanità allo stato divino. Dopotutto siamo stati creati originalmente a immagine e somiglianza di Dio. E poi Dio creò prima l'uomo dalla terra, allora Dio non era fatto di terra, ma poi quando l'uomo è caduto in questo stato, Dio è uscito dal suo corpo spirituale per entrare nel corpo di carne, è nato in questo mondo come tu e io per redimerci. E lui come il primogenito, immaginate, qui dice primo dei primogeniti, sei il primogenito e poi il primogenito è improvvisamente Dio unto di olio. Potete leggere che Dio ha unto Gesù e egli è andato in giro a fare del bene e così via. Come già detto, si potrebbero consultare molti passi biblici, ma in definitiva tutto è rivelazione divina. Una persona potrebbe scervellarsi e non sapere cosa fare con queste parole, ma quando vediamo che cos'è, per cosa si tratta di Dio, perché si è rivelato, cioè per il nostro bene, perché tornassimo a Lui, allora siamo grati per ogni riferimento nelle Sacre Scritture, per tutti i collegamenti. Lo vediamo come il primogenito tra molti fratelli. Lo vediamo come il mediatore, come avvocato. Lo vediamo trasfigurato dalla sua umanità alla sua divinità. Paolo li riassume molto bene. Colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è stato predicato tra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Tutto è accaduto per il nostro bene. Grazie a Dio per la sua santa parola. Grazie a Dio che ci ha rivelato se stesso il suo piano di salvezza. Vi dico che non c'è tale in un altro posto. Abbiamo trovato il favore di Dio, credetemi, la grazia di Dio. Abbiamo trovato grazia davanti a Dio e quindi possiamo davvero cantare con certezza. Tu ti sei rivelato a me, Lui si è rivelato a noi. Possa arrivare che Egli possa rivelarsi nella sua potenza anche attraverso di noi. Sia lodato il suo santo nome. Amen. Adesso parla il fratello Rus. Grazie per questa sera. Ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola, Signore. Ti ringraziamo per l'addizione che abbiamo potuto ricevere ancora una volta, Signore. Ci hai benedetto perché abbiamo accolto la tua parola, Signore. Crediamo alle tue parole, Signore. Dacci la grazia, Signore. Dacci la forza, Signore, perché possiamo stare saldi nella fede. Che nulla ci faccia perdere la rotta, Signore. Dallo a me, ai nostri fratelli, alle nostre sorelle. È la mia preghiera, Signore mio Dio. Aiuta tutto il tuo popolo, ovunque, in ogni luogo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Fai grazie a tutti, oh Signore, fallo e sii con noi quando ci lasceremo. Conducici di nuovo insieme domani nella tua benedizione, che possiamo glorificare il tuo nome, che possiamo lodarti dal profondo del nostro cuore finché avremo fiato, Signore, loderemo il tuo nome e canteremo le lodi a te. Alleluia. Ricevi l'adorazione nel nome santo di Gesù. Amen.